Bene, vi dicevo che il capitolo quarto dell'Evangeli Gaudium va dal numero 176 al numero 257. È un capitolo molto denso che noi dividiamo in due parti. Oggi i primi due paragrafi e nella prossima tappa gli altri due paragrafi. Cruciali di questo capitolo sono il paragrafo 3. Il paragrafo 3 contiene quei quattro principi che sono quelli che più di tutti in questo testo del Papa, nell'Evangeli Gaudium, hanno creato riflessione, scompenso in alcuni, scandalo in altri, perché sono principi che per certi versi capovolgono il nostro normale modo di approcciarci alla realtà, di guardare le cose. Li faremo appunto la prossima volta per dedicargli tempo. Oggi facciamo i due paragrafi iniziali. Io ho voluto partire da questo numero, precisamente il numero 208, perché in un testo così, di questo tipo, che è un testo istituzionale, un testo a carattere ufficiale, trovarsi un numero del genere fa impressione. Il Papa dice: se qualcuno si sente offeso dalle mie parole, gli dico che le esprimo con affetto e con la migliore delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale o ideologia politica. La mia parola non è quella di un nemico né di un oppositore. Mi interessa unicamente fare in modo che quelli che sono schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista, possano liberarsi da quelle indegne catene e raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, che dia dignità al loro passaggio su questa terra. Allora, vedete, questo numero, anzitutto denota un'improvvisa incursione a carattere personale, no? Il Papa sta facendo una grande riflessione di tipo teologico, sociale, evangelico, e ha questa uscita dicendo: se qualcuno si sente offeso dalle mie parole. E perché in quello che ha detto, che è quello che affronteremo oggi, il Papa ci ha messo una certa foga, una certa passione, perché sono i temi che lo caratterizzano, i temi circa il rilievo sociale dell'evangelizzazione. Siccome questa passione, questa foga ce l'ha messa, è come se a un certo punto avesse preso coscienza di dire: ho premuto troppo l'acceleratore, cioè, ho detto delle cose che sono forti, che sono dure, e posso evidentemente aver causato in qualcuno una sorta di shock, una specie di offesa. È un tratto suo questo, no? Il fatto di chiedere scusa è un tratto suo, di avere queste attenzioni umane che sono un misto di delicatezza, tenerezza, rispetto, no? Però io non ricordo in un documento istituzionale un passaggio così assolutamente personale, quasi intimo, da parte di un pontefice. Insieme a questo c'è un altro rilievo molto interessante. Lui dice: io, se qualcuno si sente offeso, non volevo offenderlo, ma volevo unicamente, dice, ridare dignità a coloro che hanno una vita improntata all'egoismo, all'indifferenza, alla cura solo di sé. Allora, è un momento in cui si sdogana dalla riflessione evangelica che ha fatto fino a quel punto per dare alla socialità dell'evangelizzazione un'impronta molto umana, capite? Cioè dice: io in fondo questo discorso l'ho fatto e va bene per tutti, perché per le cose in cui credo io, per le cose in cui crediamo noi cristiani, c'è molta più dignità in una vita che sia improntata all'altruismo e all'attenzione sociale che in una vita improntata alla cura di sé. Ora, questo è un passaggio delicatissimo, ed è il passaggio di fronte al quale si trovano tutte le associazioni. Tutti coloro che cercano di impegnarsi per il volontariato, tutti i gruppi che cercano di fare qualcosa per il sociale, si trovano terribilmente di fronte a questo passaggio, che è un passaggio culturale, che oggi sempre più si afferma l'idea che la vita è una cosa dignitosa, è una cosa interessante, è una cosa valida, se uno pensa a se stesso. Ed è un passaggio culturale che attraversa e contagia come un morbo tutti i livelli, quello lavorativo, quello politico, quello ecclesiale, quello sportivo, tutti i livelli. Ora, la prima cosa di fronte alla quale noi ci troviamo è il fatto di credere seriamente, quando parliamo di uomo e donna, quando abbiamo in mente un modello di persona, noi abbiamo in mente un modello di persona che si prende cura degli altri. E questo riteniamo essere persona. Un modello diverso non lo riteniamo un modello valido. Capite? E penso che questo passaggio del Papa sia un passaggio cruciale, perché è come se ti facesse porre la domanda: tu a quale uomo e a quale donna credi? Perché si sente tantissimo nella Chiesa questo fatto di dire: ma sì, tu ti impegni nel volontariato, ma io ho tante cose da fare per me, per la mia vita. Chi lo dice che è meglio la vita che fai tu? E il fatto è che noi diciamo esattamente che è meglio la vita che facciamo noi chi la fa, la vita di dedizione, capite? Cioè non riusciamo e non dovremmo accettare una specie di equiparazione dello stile. Per cui una vita che non fa niente di male, tra virgolette, ma in realtà non si impegna per nulla a livello sociale, vale come una vita che si impegna a livello sociale. Questo tipo di polpettone, scusatemi la parola, di minestrone valoriale, quindi le due cose sono sullo stesso punto, no? Una sorta di indifferentismo, tutto vale tutto, è qualche cosa che è messo terribilmente in crisi da queste parole del Papa, giustamente. Lui dice addirittura: io queste cose le ho dette perché queste persone che vivono di questo stile, cioè si preoccupano solo di sé, fondamentalmente, senza fare apertamente nulla di male, perché non sono mica dei delinquenti, queste persone possano, se ascoltano queste parole, dare dignità al loro passaggio sulla terra. Ma avete colto questo passaggio? Che significa? Che se questa cosa non c'è, non danno dignità al loro passaggio sulla terra. Guardate che è dura, eh? Che significa? Che se ti fai la vita pensando a te stesso, la tua salute, il tuo cibo, il tuo vestito, le tue cose, che funzioni il tuo lavoro, ma senza mai interessarti di nessun rilievo sociale, la vita che conduci sulla terra è un passaggio insignificante. Noi siamo fortemente messi in gioco su questa immagine di uomo e di donna che vogliamo dare nel nostro campo educativo come Chiesa, penso a chi educa dei bambini, nello sforzo che facciamo, capite? Nel prenderci cura degli altri. Noi abbiamo in mente un'immagine precisa di uomo. Noi diciamo: uomo, donna sono persone così, con un timbro fortemente altruistico. Non solo perché c'è la natura che li porta a quello, ma perché scelgono di essere così. Mentre quando questo timbro non c'è, noi non avvertiamo né pienezza di umanità, né tantomeno pienezza di spiritualità. È appena uscito un libro comprensibile rispetto a tanti altri suoi, di un professore, adesso direttore del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, che compone anche le canzoni, che è Pierangelo Sequeri, che tanti di voi conoscono, no? Questo libretto, che guardate, è folgorante, si intitola La cruna dell'ego, è un'analisi culturale e filosofica di come, proprio come paradigma culturale, negli ultimi 50 anni sia stato proposto uno stile di vita che è una virata dall'individualismo al narcisismo. E nel leggerlo vi apre una serie di prospettive di lettura, anche delle cose semplici, molto belle, perché l'individualismo è nato come un valore, no? C'era un appiattimento su tutto ciò che era comunitario, istituzionale, uno Stato che gravava, sistemi totalitari che gravavano. L'individualismo è nato come un valore, cioè di dire l'importanza della persona. Ma questo eccesso di importanza della persona, piano piano, è scivolato verso il narcisismo. Cioè il continuo guardare a se stessi, se si sta bene con se stessi, se si è a posto se stessi, se le cose funzionano nella nostra vita. Ora, nel narcisismo non c'è storia, dice Sequeri, cioè non c'è più generazione, e in effetti dentro il narcisismo, cioè la cura di sé, non si può generare più niente, quindi muore la storia. Per cui dice: siamo di fronte a un momento culturale rischiosissimo. Allora c'è una prima domanda effettivamente da porre a se stessi: quanto nel mio essere Chiesa, nel mio partecipare alla vita di Chiesa, io stia favorendo quest'immagine di uomo e di donna come immagine piena, come immagine vera, come immagine autentica. Oltre a un'immagine di uomo e di donna, e questo è, come dire, l'incipit che mi fa piacere consegnarvi, c'è un'immagine di Dio alla quale noi dobbiamo educare e che tentiamo di testimoniare. E su questa immagine di Dio si radica tutta la riflessione che il Papa espone. Io ho riportato due numeri che in qualche modo ci consegnano un'immagine di Dio, il numero 180 e il numero 182. Leggendo le scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo in una relazione personale con Dio, e neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi come una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche individuo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta di carità alla carta, una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria coscienza. La proposta è il regno di Dio. Si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella misura in cui egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace e di dignità per tutti. Numero 182. Gli insegnamenti della Chiesa sulle situazioni contingenti sono soggetti a maggiori o nuovi sviluppi e possono essere oggetto di discussione, però non possiamo evitare di essere concreti, senza pretendere di entrare nei dettagli, perché i grandi principi sociali non rimangano mere indicazioni generali che non interpellano nessuno. Bisogna ricavarne le conseguenze pratiche perché possano con efficacia incidere anche nelle complesse situazioni odierne. I pastori, accogliendo gli apporti delle diverse scienze, hanno il diritto di emettere opinione su tutto ciò che riguarda la vita delle persone, dal momento che il compito dell'evangelizzazione implica ed esige una promozione integrale di ogni essere umano. Non si può più affermare che la religione deve limitarsi all'ambito privato e che esiste solo per preparare le anime per il cielo. Sappiamo che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, benché siano chiamati alla pienezza eterna, perché egli ha creato tutte le cose perché possiamo goderne, perché tutti possano goderne. Ne deriva che la conversione cristiana esige di riconsiderare specialmente tutto ciò che concerne l'ordine sociale del conseguimento del bene comune. Beh, allora, se prima ha speso una parola per dire quale immagine di uomo tu stai coltivando, in quale immagine di uomo e di donna tu veramente credi e quale testimoni, queste parole dicono qual è l'immagine di Dio che tu testimoni. Perché o Dio è una sorta di principio superiore a tutto, a cui tu rivolgi la tua venerazione, e che dopo improvvisamente ritrovi dentro di te, un po' agostinianamente, no? Quindi tu passi da una venerazione a Dio come l'essere assoluto, a una preghiera a Dio come colui che è dentro di te, per cui tu hai un rapporto personale con Lui, tu cerchi una relazione con Lui, e tutto finisce lì. O Dio è questo, ed è abbastanza impalpabile, nel senso che assomiglia al Dio di una filosofia orientale. Oppure Dio è quello della Bibbia. E questo Dio della Bibbia è un Dio che si è compromesso con la storia. Quindi, la relazione che hai con Dio non può esaurirsi nel tuo personale rapporto con Lui fatto di devozione e di preghiera, ma è il modo con cui tu costruisci la storia e stai nella società. Quindi in gioco non c'è solo il rapporto tuo con Dio, ma il regno di Dio sulla terra. Quindi per noi, cristiani, biblicamente ispirati e guidati dal Magistero della Chiesa, che sul tema sociale ha prodotto un'infinità di documenti, parlare di Dio vuol dire parlare del modo con cui la società può migliorare alla luce dei valori e degli insegnamenti che dalla parola di Dio e dal Magistero della Chiesa e dall'esperienza ecclesiale noi prendiamo. Nei passaggi successivi, io vi consiglio evidentemente di leggerlo tutto, il Papa su questo va giù fino in fondo, fino ad una lucidità di lettura e perentorietà di affermazioni, che poi appunto lo portano a dire, se qualcuno si sente offeso, scusate, perché a un certo punto arriva a dire, guardate che, cioè, è come la parola di Dio, l'Eucaristia, se tu non sei attento ai poveri, cristiano non sei. Cioè, quindi istituisce una sorta di sacramentalità del povero, eh? Eucaristia, parola, povero. Il che, capite, per chi fa della sua vita di fede, della sua vita cristiana, per quanto lodevole, un qualcosa che partecipa all'Eucaristia, annuncia con il Vangelo alla mano il Vangelo, prega con la parola di Dio, aiuta altri a pregare con la parola di Dio, ma c'è il mondo della società, della povertà, dell'ingiustizia, del rilievo sociale della Bibbia che completamente gli passa sopra la testa, abbiamo un pontefice che dice, non so se sei proprio cristiano, perché in gioco c'è il regno, dice. A me piace moltissimo questa cosa, ma credo, se quando riuscirete a leggerlo, se non l'avete già letto, colpirà anche voi, no? Noi siamo chiamati all'edificazione del regno, che sarà sempre una prospettiva altra rispetto alla vita terrena. Cioè, le volte in cui si è cercato di concretizzare il regno nella storia, si sono fatti anche dei danni, lo dobbiamo dire, anche nella Chiesa, no? Qualche decennio fa oramai ci facevano studiare i movimenti ereticali in seminario, curioso, eh? Tutti ispirati dalla volontà di realizzare il regno di Dio sulla terra, tutti. Catari, albigesi, tutti avevano questa ispirazione, il regno di Dio sulla terra, fatto di giustizia, fatto di solidarietà, fatto di preghiera, fatto di purezza. E che dopo, quando questo ti prende completamente e totalmente, ti fa instaurare la dittatura del bene, no? Cioè, ti porta all'eresia, che è una verità che impazzisce, perché dici, o così o niente. Quindi è certo che il regno verrà, che verso il regno andiamo, ma è altrettanto certo che ci sono delle anticipazioni del regno che non possiamo far finta di non perseguire. Nutrirsi continuamente della parola del Signore o della preghiera per pensare che il regno verrà e non fare nulla per edificarlo ha qualche cosa di contraddittorio in sé. E allora c'è un'immagine di uomo e di donna precisa e c'è un'immagine di Dio precisa, capito? E dentro la nostra testimonianza e dentro quello che cerchiamo di trasmettere con la liturgia, con la catechesi, con la pastorale giovanile, mi chiedo, e questa potrebbe essere una domanda poi del confronto, noi stiamo testimoniando un Dio che è una specie di tranquillante interiore quando uno ha problemi, o un Dio che ti spinge verso la ricerca di una società più giusta, più equa, più vera? Che Dio stiamo trasmettendo? Che Dio stiamo testimoniando? Io non le ritengo domande scontate, sapete, perché sono quel tipo di domande che, se tu non te le fai ogni tanto e non vigili, vieni tirato verso il basso dalla mentalità comune corrente. Allora, siccome relativamente all'immagine di uomo, la mentalità comune corrente, ve l'ho già detto prima, è quella dell'ego, che respiriamo tutti, da qualsiasi pubblicità, cioè noi respiriamo dentro quest'idea. Prima pensa a te stesso, a quanto sei bello, poi pensa al resto del mondo, ok? Così, nell'ambito ecclesiale, nell'ambito spirituale, questa forza della socialità del cristianesimo si è andata un po' perdendo. Voi avete, molti di voi hanno anni più di me, no? Ma un pochino, anche se ero piccolino, ho fatto tempo a sentire la forza dei cristiani per il sociale, no? E di movimenti fortemente sbilanciati socialmente, che cercavano con forza una giustizia sociale, un modo di intendere i rapporti anche economici, anzi soprattutto economici, più equo. Che si è un po' perso per strada. Sarebbe anche interessante capire perché nella Chiesa una cosa così si è un po' persa per strada, ci sia voluto un Papa da zone povere del mondo per rilanciarla in maniera chiara, no? Si è persa per strada appannaggio di cosa? Di una spiritualità un pochino più prêt-à-porter e un pochino più tutta interiorizzata, no? Che è una specie di misto a New Age e a filosofie orientali, no? Si mette tutto insieme. Allora io vengo a messa per stare bene. Perché la messa mi deve dare una cosa interiore per cui io mi sento in pace. La messa, che è la celebrazione, è un'anticipazione del regno, non ti mette mai addosso la voglia di uscire dalla chiesa con un senso di giustizia più grande, di voler praticare e cercare una giustizia più grande? Ci siamo finiti dentro questo imbuto, eh? Non è che ci siamo finiti perché siamo pressati comunque da mentalità differenti, no? Ci sono precisi paradigmi sociali che vengono promossi, capite? Precisi, guardate, precisi. Che non sono affatto innocui, che sono promossi a livello culturale, scolastico persino, televisivo, cioè. Allora, un'immagine di uomo, un'immagine di Dio. Perché queste due immagini siano costantemente sotto gli occhi e nel cuore di un cristiano? Perché queste due tensioni, cioè l'uomo e la donna realizzati in pienezza nell'amore, nella donazione, e il Dio che si prende a cuore la giustizia, il regno di Dio da realizzare anticipandolo sulla terra in qualche forma, perché queste due cose siano costantemente nel cuore, il Papa identifica alcuni ambiti che, se messi correttamente a fuoco, ci aiutano a stare dentro questo solco. Questi ambiti sono l'inclusione sociale dei poveri e la pace e il dialogo. Noi oggi faremo soltanto il tema sull'inclusione sociale dei poveri. E quindi ciò che guiderà poi i gruppi è anche chiederci come questa inclusione sociale dei poveri a livello di sensibilità, di tema e di proposta pratica sia presente nelle nostre comunità. Non appannaggio di alcuni, perché poi c'è questo, sempre questo salvataggio in corner, no? E questa è la roba della Caritas. Adesso stiamo parlando di robe della Caritas. E no, no, perché abbiamo letto finora un'immagine precisa di un uomo. Perché se questo fosse roba della Caritas, cosa vuol dire? Che le persone che si impegnano nella Caritas realizzano l'umanità, gli altri a metà. Realizzano un volto di Dio biblico, il regno di Dio, gli altri a metà. No, non è roba della Caritas questo. Questa è roba, scusate il parlare un po' così volgare, è roba di essere cristiani ed esserlo seriamente, no? Allora, inclusione sociale dei poveri. Che questa inclusione sociale dei poveri, che l'attenzione ai poveri sia un criterio di autenticità della vita cristiana, l'ho già accennato. Vi leggo le poche righe di commento, quindi sono la terza facciata all'inizio. Distinguete il commento dai caratteri diversi, il neretto sono le citazioni del Papa, il commento è quanto ho scritto io. È chiaro che l'aiuto ai poveri è criterio di autenticità della vita cristiana, come l'Eucarestia e l'ascolto della parola. Per cui ciascuno di noi, se non si accosta ai poveri, non può considerarsi autenticamente cristiano. Non è pertanto una misura riservata solo ad alcuni. Ma chi sono i poveri? Sono coloro che sono privi di casa e di un decoroso sostentamento, coloro che hanno perduto e non più trovato un lavoro, coloro che non possono permettersi accesso all'educazione e all'assistenza sanitaria, i senza tetto, gli anziani soli, i rifugiati e i migranti, i tossicodipendenti. Scorrendo il testo ci si accorge che il Papa indica due ostacoli a questa cura per i poveri, l'indifferenza e l'intellettualismo. E importanti a questo riguardo sono i numeri 194, 196 e 201. Allora, questa lista dei poveri, nonostante questo sia un commento, non è una lista mia evidentemente, questo commento è una sintesi di che cosa lui scrive, queste sono categorie di poveri che lui cita. Quindi dal tossicodipendente al migrante, al rifugiato, all'anziano solo, a chi ha perso il lavoro, a chi non riesce a garantirsi le cure, perché se deve fare un esame e non paga, no carissimo Don Gianni, gli dicono lo farai nel 2018, se paga domani vieni, ok, chi sono i poveri? Cosa c'entra col cristianesimo questa cosa? E no, capite, cioè, qua stiamo esattamente dicendo questa roba qui, che c'è un'ingiustizia sociale e un predominio dell'aspetto del denaro che regola tutto e che crea delle diversità, degli squilibri e delle situazioni che quel Dio che si interessa al povero, quell'immagine di Dio che è il Dio biblico, che è il Dio in cui noi crediamo, che cerca e vuole la giustizia, che chiede la realizzazione anticipata di una forma di regno, quel Dio non può pensare di essere indifferente a queste forme. E che per noi è diventato assolutamente normale, capite? Io evidentemente non ho soluzioni, non credo che neanche gli altri confratelli che siano qua abbiano soluzioni, ma una comunità intera, che cosa si può chiedere di fronte a queste cose? Per noi è diventato assolutamente normale scindere la realtà. Cioè la realtà va avanti così, è governata da altre leggi che comunque hanno generato una società faticosamente vivibile. Perché dai, adesso che mi veniate a dire che il paradigma culturale economico dentro al quale siamo andati per tutti questi anni è godibile, dico va bene, magari forse per noi, neanche tutti noi, ma in genere non mi pare godibile, no? Allora, che cosa c'è nel nostro cuore, anche nella nostra mente tante volte? Una scissione nettissima. Questo deve andare così, questo mondo deve andare così. Noi però preghiamo, noi però facciamo le adorazioni, noi ci mettiamo il nostro cuore in pace davanti a Gesù. Ok, ci sono dei passaggi, andatelo a leggere, ci sono dei passaggi in cui il Papa dice ma tutti questi che pregano così lo fanno per mettersi a posto la loro coscienza, per sentirsi tranquilli, per cercare il loro angolo di rifugio, e poi quando escono da quell'angolo di rifugio il mondo va avanti tranquillamente senza nessun tipo di cambiamento e dicono ma in fin dei conti non ci posso fare nulla. Allora ci sono due ostacoli, dicevo, uno l'intellettualismo e uno, dicevo, dice il Papa, l'indifferenza. L'intellettualismo cos'è? L'intellettualismo è questo ostacolo. Il Papa dice queste cose sono talmente chiare che bisogna semplicemente tentare di farle. Invece cosa succede? Succede che ci si fanno sui ragionamenti. Io banalizzo molto, no? Per cui, si è di fronte a una situazione sociale di povertà, ci si ferma e si fanno mille ragionamenti di carattere culturale, economico, psicologico, fino al punto in cui quella persona che ha fame muore. Cioè, l'intellettualismo di cui il Papa parla è l'eccessiva enfasi data alla riflessione sui problemi che porta all'intervenire su quei problemi dopo lunghissimo tempo, procrastinando all'infinito l'intervento. È una forma deviata di intelligenza della carità. Chi è dentro questi ambiti della Caritas lo sa, no? Chi si usa questo slogan coniato anni e anni fa, la carità deve essere intelligente, ma sicuro che la carità deve essere intelligente, ci mancherebbe. Solo che quando questo eccesso dell'intelligenza della carità resta solo intelligenza, non si fa più carità. Questo è l'intellettualismo, capite? Quindi ci abbiamo, con tutto il rispetto parlando, gli esperti delle problematiche sociali che fanno i rapporti Censis sulla povertà in Italia e che non si sa quanti interventi per la povertà abbiamo fatto. Ci sono due o tre righe dove a un certo punto lascia intuire il Papa. Prima intervieni, metti a posto la situazione, cioè fallo quell'intervento che possa aiutare a ridare una dignità al povero, poi crea il tavolo di lavoro per fare la riflessione sulla carità, per mettere in pratica l'intelligenza della carità. Ma parla come uno che ha avuto le mani in pasta seriamente, nel senso che si capisce che c'è stato di fronte a queste cose tantissimo, no? Quindi, primo ostacolo l'intellettualismo, secondo ostacolo l'indifferenza, nel senso che c'è una saturazione così alta di immagini, di visioni di sofferenza, che ad essa ormai ci siamo abituati. E diventa una forma di difesa. Ti rendi indifferente, non solo per quella visione di uomo di cui dicevo all'inizio, per cui è diventato molto più importante il narcisismo, dell'individualismo e tanto più dell'altruismo. Ma ti rendi indifferente per difenderti da immagini che ti metterebbero in crisi ogni giorno, no? Quello che trovi seduto sulla strada sboncio che ti chiede l'euro e accendi il televisore, centinaia di migranti che arrivano, e cioè, questa indifferenza è cresciuta moltissimo, è cresciuta molto anche in ambito nostro, cristiano, cattolico, in alcuni è diventata anche acredine, perché uno non ne può più, dice sono così tante queste situazioni che io mi devo difendere e allora metto un muro perché non posso farci niente, perché non voglio soffrire vedendoli, guardandoli, perché non voglio smenarci qualcosa di mio. Ora, che cosa può fare la Chiesa? E qui vado verso la conclusione, cioè come possiamo reagire noi, si chiede il Papa, di fronte a questi due grandi rischi? E indica tre vie. La prima, occorre anzitutto una disposizione del cuore, sono dopo il numero 201 per chi ha in mano il foglio. Occorre anzitutto una disposizione del cuore, un recupero della compassione che sembra sparire anche in ambito ecclesiale a scapito di funzionalità tecnica. Non so che impressione avete voi, ma la compassione è una cosa che è in giro ormai pochissimo, poco. La compassione, che è anche fisicamente quel fatto che ti si stringe lo stomaco a vedere le sofferenze di un altro, a vedere la difficoltà che coloro che sono poveri hanno ad affrontare la vita. Allora, l'estinzione della compassione. È un vantaggio per la società? Provate a darvi una risposta. Io dico no, perché l'estinzione della compassione non farà che creare una società sempre più competitiva. Chi riesce ad andare a una certa velocità va, l'altro ci rimane sotto. E che il paradigma culturale in cui siamo cresciuti dice che questa cosa qua è naturale per noi uomini. Perché cos'è che governa lo sviluppo dell'umanità? L'evoluzione. Il forte va avanti, il debole sta sotto. Poi uno prende in mano le cose, avrò modo di dirlo un pochino dopo, no? E si rende conto che questa teoria dell'evoluzione, con un sacco di falle, scientifiche, non religiose, scientifiche, c'è un sacco di falle, di buchi incomprensibili, è stata promossa accuratamente come paradigma culturale per sostenere scientificamente lo sviluppo del capitalismo. E dice, fischi ragazzi, pensa dentro dove stiamo. Che da quando si è piccoli si dice ai nostri figli, oh, guarda che la società è fatta così, tu devi essere più forte, ma perché noi siamo fatti così, noi siamo figli dell'evoluzione, i più forti si adattano all'ambiente, i più deboli crepano, schiattano e niente. E questa cosa succede alla biologia, ma succede anche nell'economia.
Quindi è tutto un meccanismo che crea poveri. Poi ogni tanto si inventa operazioni di beneficenza per cercare di riscattarli. Poi li ricrea. Tutto giustificato da sistemi economici, culturali, scientifici, che hanno un sacco di limiti. Ma se un potere economico li sponsorizza, punto e basta. E tu credi che la vita va avanti così. E tutto questo ti fa sparire la compassione e ti giustifichi anche, io non credo gente tra noi, ma tanti, no? A dire, ma che senso ha la compassione? Il commercio, la compassione. Oh, mercato, c'è delle leggi, eh? Nel lavoro oramai la compassione, stai scherzando? Il lavoro è una giungla, chi offre il valore aggiunto vince, chi se no gli altri perdono. Sì, e verso che società però si sta andando? Una volta che il povero non solo non è incluso, ma ne è creato ancora di più ed è schiacciato. Oh, quindi, recupero della compassione, perché la persona sia guardata non come un prestatore d'opera, uno che deve fornire una prestazione, ma una persona che ha una storia. Lì c'è una parentesi che il Papa fa, io ho recuperato perché mi colpisce, che a volte anche in ambito ecclesiale, no, questa idea della compassione viene un po' meno a scapito della competenza tecnica, no? C'è anche negli addetti ai lavori, negli operatori diretti che devono intervenire su situazioni di sofferenza, c'è proprio quasi una scuola di pensiero che dice, ma tu devi, non devi provare sentimenti, e se no sei troppo condizionato nell'intervenire. Ammazzalo. Dico, se Dio non provava sentimenti, che le viscere, quando Mosè si rivolge a lui, le viscere di Dio sentono l'urlo del popolo, ma non avrebbe mai liberato quel popolo, no? Secondo punto, per uscire da questo rischio di indifferenza o intellettualismo, lasciarsi evangelizzare dai poveri, non porsi quindi in un piano superiore a loro, ma accogliere quello che anche loro hanno da insegnarci. Lo leggo il 198, che è esplicito da questo punto di vista. Per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica e filosofica. Dio concede loro la sua prima misericordia. Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere gli stessi sentimenti di Gesù. Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto un'opzione per i poveri intesa come una forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa. Questa opzione, insegnava Benedetto XVI, è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà. Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri, essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei con le proprie sofferenze, conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Questo è un passaggio forte, passaggio forte. La comunità di Bosnia aveva pubblicato 3 anni fa un bellissimo libro che si intitola Il povero scelto come signore. Cioè nel povero c'è un messaggio di Dio per noi, un messaggio che parla alla nostra stessa fragilità, un messaggio che parla a ciò che è essenziale della nostra vita. Cioè non è che tutti i poveri che incontriamo hanno un senso evangelico forte, anzi non so quelli che incontrate voi, quelli che riuscite ad aiutare voi, ma insomma ce ne sono veramente tanti che, cioè in tanti poveri l'egoismo è straaccentuato, tu non puoi parlare di nient'altro perché loro hanno il loro problema, non c'è nient'altro al mondo che quel problema che hanno e vedono solo quello.
Ed è così, è anche comprensibile, ma dobbiamo anche dirlo, non è che vanno beatificati, boom, d'amblée. Io, la mia esperienza personale ve la consegno. Però è anche vero che quando riesci a instaurare una relazione emerge qualcosa di lettura della loro vita che parla tantissimo alla tua. E capisci che sono uno strumento privilegiato che Dio sceglie per salvare anche noi. Quindi, secondo modo per uscire, seconda proposta che Papa fa nella Chiesa, come stile per uscire da quell'indifferenza, da quell'intellettualismo, è questo lasciarsi evangelizzare da loro. Infine ce n'è un terzo, che è quello di formarsi sui grandi temi che governano l'economia a livello mondiale, per agire come possiamo nel nostro contesto locale. Prima ho fatto qualche accenno dal punto di vista culturale, economia, evoluzione, capitalismo. Si tratta di queste cose, no? Si tratta di queste cose. Io non so quanto dedichiamo anche a livello formativo a riflettere su temi di questo genere dentro le comunità. Però è importante. Cioè, bisogna anche, credo come cristiani, prendersi un pochino a cuore la comprensione dei meccanismi che generano le povertà. E dedicarci un po' di attenzione e comprenderli, no? Il Papa di questa cosa aveva parlato prima, cioè nel primo capitolo dell'Evangelii Gaudium, e allora sono andato a riprendere il numero 54, che vi leggo per concludere. In questo contesto alcuni ancora difendono le teorie della ricaduta favorevole che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Smontiamo ogni parola di questo testo. Meccanismi sacralizzati, cioè questi sono idoli, totali idoli, totali nuovi idoli, a cui si è disposti a sacrificare la vita, quella di chi non riesce a stare a quel passo, e la nostra, che mentre crediamo di essere beneficiati da un sistema così, corriamo come dei matti perché siamo schiacciati da un sistema così. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell'indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri. Non piangiamo più davanti al dramma degli altri, né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato, mentre tutte queste vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo. Bene. Allora, i gruppi potrebbero essere i seguenti: un gruppo di catechesi di iniziazione cristiana, un gruppo Caritas dentro il quale possono gravitare anche altri adulti che fossero interessati, e credo che si possa unire a loro il gruppo di liturgia, quindi il mondo degli adulti attorno a questi due poli. Poi c'è la presenza di qualche giovane, se Don Alessandro ti senti, se no si distribuiscono negli altri gruppi, quindi ne potremmo fare a questo punto tre: un gruppo liturgia, un gruppo Caritas, un gruppo iniziazione cristiana.